Archivi Polverosi, le 50 partite più significative delle coppe disputate nei 100 anni di storia viola, a cura di Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini.
Amici di Radio Firenze Viola, ben ritrovati, buon pomeriggio, torna Archivi Polverosi. Alberto, ciao.
Alberto
Polverosi,
a tutti.
Insomma,
buonasera a tutti.
Nome della trasmissione, quarta edizione, eh?
Quarta stagione di Archivi Polverosi.
Beh, quest'anno era abbastanza, come dire, scontato il tema, perché
forza.
Si va a 100.
Certo, si celebrano i 100 al nostro modo.
Sì.
Cioè, faremo quest'anno una trasmissione con un personaggio a stagione. 100 anni, 100 personaggi.
Beh, non male.
E andremo in ordine cronologico stavolta.
È chiaro, quindi si parte al 26.
Non possiamo fare... Prova a dire però... E indovina il personaggio dell'ultimissima stagione, vediamo un po' se la...
Cioè dell'anno scorso?
Sì.
Palladino. Ken.
Bravo. Direi, no? Direi che...
Vabbè. Ken, ok.
Abbiamo spoilerato.
Vabbè, insomma, tanto... sono 99, comunque, le stagioni, però, perché la centesima sì. Sarà la 26-27. La 26-27. Ricordando...
Certo.
Che quest'anno, ad esempio, era invece il 70° anno esatto del primo scudetto, perché era il 55-56, quindi insomma ci sono tante date. La cosa bella di queste trasmissioni, a parte, come dire, la perizia in cui Alberto studia, c'è una cosa clamorosa, c'è su questo quadernone, e poi prima o poi metteremo all'asta per beneficenza, però è anche chi è più, ovviamente credo che non esista qualcuno che ha visto la Fiorentina del 26, forse sì, qualche centenario fortunato, però... Anche più giovani, anche giovanissimi, si renderanno conto che questa storia è una storia che è fatta di tante cose, di cuore, di amore, e non è un problema di trofei, di quanto si è vinto, quanto si è vinto. Si
no, renderà perché conto... se no sarebbe corta.
Lo so, ma la magia che c'è, che questo filo magico che lega questi 100 anni, dal primo all'ultimo, e che poi alla fine farà capire dal 1926 al 2025 c'è comunque qualcosa che tiene insieme questa storia. Questo è molto bello.
Ho visto uno striscione, non mi ricordo però quale squadra, uno striscione in curva di una squadra di Serie C. Lo striscione era ti amo anche se vinci.
Ti amerei anche se vincessi, l'hanno messo anche alla Fiorentina, insomma, ce n'era un altro un po' di tempo fa, mai una gioia, insomma, però in realtà...
Quello
era
Pisa, siamo
in realtà, insomma, è una storia, una grande storia d'amore questa, è la storia d'amore... Cioè, uno non è che si sposa la moglie perché è ricca o perché la sposa l'amore perché la moglie la vede e si innamora. E noi amiamo la Fiorentina, l'amiamo per com'è, per quello che ci ha dato e anche per quello che ci ha tolto. E comunque vedrete che anno dopo anno ci saranno dei personaggi che meritano veramente di stare
sì,
nel Pantheon.
Ecco, avvertiamo bene il pubblico che ascolta, perché ci saranno personaggi... Ovviamente personaggi. Cioè, è chiaro, ci sarà Antonione, ci sarà Giuligno, ci sarà... Bertone, ci sarà Desisti, ovviamente, però ci saranno soprattutto all'inizio i primi anni, dei personaggi che la gente conosce ben poco.
Certo.
Per esempio, uno dei primi sarà Miconi, centravanti che è arrivato all'Udinese, che in 11 partite ha segnato 14 gol.
Beh, insomma, non male. Quindi forse
però la gente dice chi è Miconi?
Forse il giocatore della Fiorentina ha una media gol più alta in assoluto. Perché
in
più
assoluto.
Di Battistuta, più di Amrin, per forza.
È un gol e mezzo a partita, manca poco.
Allora, chiaramente noi salutiamo il nostro editore che ci segue anche quest'anno
da quattro anni,
insomma, dall'alto ci ha permesso di non dire troppe sciocchezze, che è Ciccio Rialti.
Ciccio Rialti numero uno.
E poi invece qua in terra abbiamo David Bini e il Museo Fiorentina che insomma ci garantisce l'ortodossia, diciamo così.
Bravo, esatto, perché io ogni tanto posso anche romanzare, trovare
invece...
qualcosa. E invece Davide ci riporta sulla ferra.
Ciao David.
Buongiorno a tutti.
Beh, intanto cominciamo a dire una cosa che si è detta mille volte, che la Fiorentina nasce nel 1926 il 29 di agosto, non il 26 perché... Il 26 è una data errata, è stata pubblicata su un almanacco Panini, presa per buona, e poi grazie al lavoro certosino dei volontari del Museo Fiorentina si è scoperto che è nata il 29 d'agosto. Comunque la cosa bella, come avevo detto altre volte, è che qua a Firenze si fa tutto doppio, anche il compleanno, 26 e 29, quindi dai 26 e 29 è tutto un fiore di compleanno, e tra l'altro essendo fiorentini ci si divide, quindi ve li festeggiano.
Io sono del 27 agosto.
Polverosi del 27 agosto. E quindi da fiorentini ci si divide anche su quello, perché c'è gente che gli fa gli auguri il 26 e quelli dicono non è il 26, è il 29, e quelli il 29 dicono il 26. E questo proprio ci sta dentro tutta la Fiorentina e i fiorentini, no David?
Sì, assolutamente, è proprio uno spaccato cittadino, tant'è che si può considerare a questo punto di festeggiare il compleanno della Fiorentina dal 26 al 29, quindi con una tre giorni consecutiva. A questo punto almeno sono tutti contenti. È chiaro, il dato ufficiale è quello del 29, ma niente vieta, e per tanti anni siamo andati dietro ad un errore di trascrizione su un documento della Panini, e quindi per molte persone quando sono nate si raccontava e si tramandava il 26, quindi gli è rimasto, diciamo, nei ricordi d'infanzia questa data. Poco beh, male, insomma. Vabbè.
Allora, il primo personaggio non è un personaggio. Il primo è il primo uomo di Fiorentina di cui parleremo, è quello che ha creato la Fiorentina. Senza di lui noi questa trasmissione non l'avremmo mai fatta, o ne avremmo fatto un'altra, ma molto diversa,
certo,
molto meno epica, se si può dire così. Sto parlando del Marchese Ridolfi, che è il fondatore della Fiorentina, primo presidente della Fiorentina, ex dirigente del club sportivo. Fu lui che organizzò la riunione con la sezione calcio della Pallacanestro Libertas, palestra ginnastica Libertas, e la riunione del famoso 2 maggio, e lì nacque la Fiorentina, perché lui aveva capito che solo unendo le forze economiche e anche umane, insomma, delle due società più importanti di Firenze, si sarebbe creato.
Vorrei dire una cosa, perché voi lo ignorate, ma io sono un grande studioso, diciamo che questo è un impulso che arrivò da Mussolini, insomma, dal governo, cioè che ogni città avesse una squadra. Anche la Roma, se non sbaglio, è del 26, tante squadre nascono,
anche il Napoli,
perché insomma lì, insomma, il governo fascista, insomma, Mussolini non dio impose, ma insomma, suggerì, caldeggiò il fatto che ogni città avesse una squadra che la rappresentasse, quindi non è un caso che in quegli anni lì siano nate tante squadre che prima non c'era. La Lazio è più vecchia della Roma, per dirne un'altra, no?
Tant'è vero che quando poi cadde il fascismo, Ridolfi andò a Bari, rimase per tanti anni a Bari, perché a Firenze lui era stato segretario del
PNF.
Esatto, del PNF, e quindi non aveva capito che era meglio
stare lontano.
Ma per capire, per inquadrare bene Ridolfi, secondo me bisogna fare un piccolo, un lunghissimo passo indietro. Io cerco di sintetizzare al massimo, parlando della famiglia. Cioè, lui era uno che era un filantropo, era uno che viveva di sport e di cultura. È stato uno dei fondatori anche del Maggio Musicale Fiorentino. Sì. Per cui lui, la famiglia, il casato arrivava da Poppiano. Io mi sono segnato il nome di suo padre, era intorno al 1300 sono venuti a Firenze, e suo padre si chiamava Cosimo, ma tutti i nomi erano Cosimo, Pietro, Gaetano, Gregorio, Melchiorre, Ridolfi,
tipo brasiliano, esatto. Detto Ridolfi.
E lui fece, quando con il Granducato della Toscana, lui divenne prima il ministro degli interni e poi per un certo periodo presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi, insomma, veniva
non era la mia famiglia,
esatto, i Natali, come diceva Totò, quando Natali, Pasqua, Epifania, i Natali erano
un bel pedigree, via,
di livello
assoluto,
aveva sangue blu, quindi
che era marchese davvero, era
esattamente marchese. Luigi Ridolfi vai da Verrazzano,
quindi.
E lui, come raccontavo prima, questo 2 maggio fissarono questo accordo di massima e 3 mesi dopo nacque la Fiorentina. E il primo consiglio direttivo era creato da 5 dirigenti della Libertas e 5 del club sportivo, e venne eletto ovviamente presidente Ridolfi. Su questo non c'era dubbio.
Immagino nessuno avrà osato sfidare Ridolfi con questo pedigree, con questo background.
Era troppo più avanti anche come visione rispetto al periodo, cioè al periodo che viveva lo sport e il calcio italiano. Era veramente molto più avanti. Peraltro lui entrò, cioè la Fiorentina fu creata nell'anno in cui nacque la carta da Viareggio, che era che introdusse una figura nuova, uno status nuovo del calciatore, che non era più un calciatore dilettante, ma la dizione era non dilettante, non ancora professionista, ma non dilettante, il che permetteva ai giocatori di ricevere un rimborso spese. E chiaramente sul rimborso spese si poteva, sì, si, certo, poteva giocare, tanto è vero che lui prese subito dei giocatori importanti di ottimo livello, ecco. Ed è stato, lui ha creato, ha preso per esempio, il primo allenatore era Felsner, ungherese ovviamente, come tutta la scuola magiara, magiara danubiana, era quello, Felsner era quello del famoso Bologna, lo squadrone, sì, che il mondo tremare fa, che
tremare il mondo fa,
che tremare il mondo fa, bravo, e poi acquistò giocatori della nazionale, Pitto, Pizzioli, Bigogno, Morselli, Prendato, gli anni dopo, e di questo parleremo poi nelle prossime puntate, prese Pedro Petrone,
sì, l'artigliero,
che è stato il bomber più grande,
ricordiamo, no,
prima, che... prima di Battista, prima di Kurt,
erano i cipressi, no, che si inchinavano quando tirava,
sì, i cipressi di Fiesole si inchinavano,
beh,
perché
diciamo, Davide, che il Marchese di Dolfi è il personaggio giusto per aprire questa storia secolare,
Assolutamente sì, non c'è nessun altro che può accampare la minima attendibilità su un ruolo del genere. Il Marchese Ridolfi, per spiegarlo semplicemente, per noi è chiamato il babbo. Noi lo consideriamo il babbo della Fiorentina, e questo alla Toscana e alla Fiorentina è il concetto che deve passare. Si deve veramente alla sua visione. Lui aderì al movimento dei futuristi, ma era un futurista da un punto di vista sportivo, per tutto quello che ha saputo fare e creare per la città di Firenze, la costruzione dello stadio, il bellissimo campo d'atletica leggera della Giglio Rosso a Firenze, ai suoi colli, quindi delle situazioni sportive veramente eccezionali.
La maglia viola, scusate, se vogliamo, no?
La maglia viola è frutto di un altro travagliato parto che va al termine della stagione della retrocessione con un burrascoso cambio anche al vertice del consiglio direttivo, quindi insomma sono tanti gli elementi, ma soprattutto la sua visione fondamentale, sicuramente sotto la spinta dell'esita del regime, aveva invitato ogni responsabile delle grandi città italiane a cercare di mettere insieme le tante squadre che si occupavano delle sezioni football all'epoca con un ambito cittadino, per creare una forte squadra che rappresentasse la città, che è capoluogo di regione, in ottica e in visione del campionato del mondo del 34, quindi per preparare l'Italia a una crescita da un punto di vista di qualità e a un campionato nazionale che portasse tutte le grandi città italiane, capoluogo regionali, ad avere delle squadre importanti e di rilievo. Però fu veramente una spinta sua, perché lui si adoperò non poco per cercare di appianare le gravissime divergenze fra le due società di Firenze, tra la PGF e il club sportivo, e cercare di metterli a sedere intorno a un tavolo, di fargli capire che quella era la loro visione periferica, era troppo miope, troppo piccola per quella che poteva essere la sua visione di Firenze come una città che si sarebbe fatta conoscere anche per lo sport a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Lì il calcio internazionale a livello europeo era molto agli albori nei primi anni 20, quindi insomma c'era un dominio delle squadre anglosassoni e la parte della Mitteleuropa, ma in Italia eravamo molto indietro a quel punto di vista. Lui voleva portare Firenze e il nome di Firenze in alto e voleva una squadra che la rappresentasse, quindi il suo sforzo è stato enorme da questo punto di vista, nonché lo sforzo economico che poi lo ha fatto in prima persona vendendo una sua proprietà per avere i soldi a disposizione per poter completare lo stadio Berta, a quell'epoca si fu intitolato a Giovanni Berta, poi stadio comunale, poi stadio Artemio Franchi, quindi ha veramente contribuito in prima persona a pagare e a gestire la creazione di un impianto sportivo che doveva collocare Firenze all'avanguardia fra le grandi città calcistiche europee.
Ora non so se bestemmio, stava un po' meglio la Parca quando hanno fatto lo stadio a Firenze, un segno di... No,
direi due cose completamente diverse.
Due cose, forse anche... completamente no, però... diverse, sì, nel senso che uno ha creato, oggi il Commissario ha creato qualcosa che la Fiorentina non aveva e che l'ha creata lui, roba sua. E Ridolfi ha creato qualcosa di immenso per quel periodo lì. Cioè oggi un Viola Park, un centro sportivo come il Viola Park, cioè, loro dicono è il numero uno in Europa, sì, ma ce ne sono tanti numeri uno.
Invece
in
lo stadio di Firenze,
lo stadio di Firenze era, tieni presente, partivano da, la Fiorentina partiva da via Bellini e andava, andava in questo fantastico impianto di Campo di Marte, è fatto nel, è inaugurato nel 30 qualcosa,
insomma, qualcosa, nervi la,
e, la... È cent'anni che questo che stadio è su, è chiaro, no, amici.
Vabbè, forse l'avessero però... fatto più brutto alla fine,
esatto, alla fine
meglio,
bene. Vabbè, okay. Insomma, comunque, beh. Tornando a Ridolfi, lui era un appassionato di sport, prima di tutto di calcio, ma anche di sport, perché lui in quello stesso periodo fu presidente della Rari Nantes Florencia e presidente dell'Automobile Club, e praticamente Lash. Fondò anche dell'Ash, fondò anche l'Automobile Club a Firenze. Nel 42 fu nominato reggente della Federcalcio. Erano 16 anni che lui era presidente della Fiorentina e lasciò la Fiorentina perché ovviamente il certo. conflitto di interessi esisteva allora, ora forse molto meno, ma allora lui era un uomo al di là delle vedute politiche in quel periodo, poi vabbè.
Vabbè, quel periodo si poteva avere una visione sola,
esatto,
non è che...
Esatto, no no, ma lui era uno molto molto retto, ecco, era uno che aveva, come ho detto prima, visione e idea di come sviluppare lo sport a Firenze. E, prima ho detto che lui, la storia racconta una cosa molto bellina che David sa di sicuro. Uno dei suoi più fedeli collaboratori, uno dei cofondatori possiamo dire della Fiorentina, Ottavio Baccani, durante il periodo della guerra nascose tutto il materiale della Fiorentina nella sua casa lungo il Mugnone e quando riprese l'attività dopo la guerra la Fiorentina poteva avere gli scarpini, i giocatori, gli scarpini, i palloni, le maglie, le tute, insomma, poter riavere tutto quanto era in suo possesso prima. E questo, la storia dice che fu proprio Ridolfi a consigliare Baccani a nascondere tutto questo materiale, perché sennò poi dopo la ripresa sarebbe stata molto, molto più dura. Quando caduto il fascismo lui, come ho detto prima,
va a Bari
perché capisce che insomma non
è meglio non farsi vedere troppo per la strada.
E c'è una partita nel novembre del 45, Bari Fiorentina, che si gioca ovviamente a Bari, e lì lui per la prima volta ritrova, va a abbracciare tutta la squadra, a cominciare da Romeo Menti. Romeo Menti era il suo pupillo e Menti era l'anima di quella Fiorentina, tant'è vero, come sì, tu sai bene,
a Superga lo troveranno con la spilla della Fiorentina,
con la spilla della Fiorentina e non con quella del Torino. Per cui lui lì è molto, raccontano, lui si è molto provato, molto emozionato perché rivede scusate quello che lui ha creato, certo. Insomma, ha creato una cosa stupenda. La Fiorentina la partita la perde 1-0 e lui raccontano che ci sia rimasto molto ma molto male. Poi lui torna a Firenze a fine anni 40 e riprende la sua attività di dirigente sportivo. Nel 54 entra nella giunta esecutiva del CONI e per la seconda volta diventa presidente della Federazione di Atletica Leggera. Questo per dirti quanto era... come dire, oggi come se Gravina domani diventasse presidente della Federazione del Basket, sì. Insomma, ecco, una cosa incredibile, ma lui aveva questa competenza e questa passione sfrenata. Proprio in quegli anni a lui venne l'idea, anche lì dobbiamo dire che ha una visione incredibile, di creare il centro tecnico di Coverciano, che poi è diventato la casa della nazionale. Cioè non era una cosa, lui aveva girato l'Europa, aveva visto altri centri sportivi, aveva visto e siccome Coverciano si prestava benissimo, ovviamente la zona, il quartiere di Coverciano, lui ebbe questa idea e novembre, se non mi sbaglio, del 58, sì, il 6 novembre del 58 venne inaugurato il centro tecnico Verciano con le nazionali schierate, l'alzabandiera. Fu una cerimonia molto, molto emozionante. Il problema, purtroppo lui non poté assistere perché era morto a Padova qualche mese prima durante un convegno proprio di atletica leggera. Ecco, io direi, e su questo sono sicuro che David sarà d'accordo, direi che se la Fiorentina organizzerà il centenario, come immagino che lo organizzi, la prima persona a cui deve dedicare tutto questo è Marchese Ridolfi.
Davide, non ci sono dubbi in merito sull'importanza fondamentale di quello che, ti ripeto, noi consideriamo il babbo della Fiorentina, quello che l'ha realmente costruita da zero e che gli ha permesso di avere l'inizio di un percorso che dura quasi da 100 anni. Voglio ricordarvi anche un aneddoto molto importante che fa capire quanto ci tenesse alla realizzazione dell'impianto sportivo. Il terreno del campo di Marte, sul quale si presero accordi con il demanio, apparteneva all'aviazione, c'era un campo d'aviazione al campo di Marte, era completamente vuoto e ci atterravano e decollavano gli aeroplani. Quindi fu fatto un accordo per prendere una porzione di terreno e potervi costruire lo stadio. L'accordo che fu fatto però prevedeva delle misure che erano troppo precise per quella che era la visione di Ridolfi, per il tipo di progetto che voleva fare. Quindi dopo aver sistemato fisicamente con gli addetti del demanio i picchetti che delimitavano il perimetro, la notte stessa lo stesso Ridolfi è andato a spostare i picchetti per guadagnare metri necessari a quello che era il suo progetto per lo stadio. Quindi sembra un racconto un po' d'altri tempi, ma effettivamente è andata proprio così. E tornando alla edificazione del centro tecnico di Coverciano, che rimane una delle eccellenze più importanti dello sport italiano, l'idea è stata proprio del Marchese Ridolfi ed è stata partorita durante le Olimpiadi del 1938 a Berlino. Ridolfi era capo della delegazione olimpica italiana a Berlino nel 1936, era con lui Ottavio Baccani, e girando per quello che era l'iniziale villaggio olimpico dove erano stati sistemati gli atleti delle varie discipline, anche del calcio che lui seguiva direttamente, avevano sistemato e costruito delle baracche di legno in una zona molto verde, con degli alberi, con una zona ricca di vegetazione che poteva essere utile per l'ossigenazione degli atleti. Quel tipo di costruzione nel villaggio olimpico gli fece venire la prima idea di creare un posto apposito dove si potessero preparare al meglio gli atleti per quanto riguarda la nazionale italiana, e quindi è nata proprio lì. Ecco, è una figura di assoluto rilievo.
No, io volevo dire che quando si parla di questi personaggi si capisce come la visione di un personaggio poi trascini una città, un territorio, no? Perché Firenze a Coverciano, perché appunto c'è stata una persona che ha avuto questa intuizione e che quindi ha permesso a Firenze, come dire, di collocarsi a livello di eccellenza nazionale e internazionale al posto di Roma, di Milano, di altre
davanti a grandi città.
Appunto, insomma, quando questi personaggi ci sono, poi ne trae beneficio proprio la comunità, città, che li esprime.
Certo. Guarda, quando ci fu l'inaugurazione, ovviamente il primo atto dell'inaugurazione fu quando scoprirono il busto del Marchese Ridolfi, e la federazione stessa deve essere, immagino lo sia, grata a un personaggio di questo tipo. E per tornare brevemente a quello che diceva Davide della sua conoscenza internazionale, lui acquistò Pedro Petrone perché aveva mandato dei suoi emissari a vedere le Olimpiadi del 28. L'Uruguay aveva vinto quella del 24 e quella del 28. A Parigi e a Amsterdam, mi pare.
Sì, Amsterdam.
E Petrone era stato capocannoniere con 7 gol in quella del 24 e aveva fatto 4 gol in quella successiva. Quindi era veramente, Lewandowski, Harry Kane,
Haaland,
cioè era uno che, ecco, la Fiorentina non fu il primo straniero, c'erano stati altri,
il primo grande corso.
Però nel 30 prese un giocatore che era il top. Ecco, la Fiorentina prende, come ha detto te, oggi Haaland.
Prese Batistuta quando era già Batistuta, non sì, quando doveva diventare, esatto, Batistuta. Esatto, insomma, okay, esatto, quindi prese l'attaccante, esatto, più forte del mondo.
Esatto. Cioè, e questo perché, cioè, oggi cosa, per anni, ora non più, ora c'hanno questi algoritmi, fanno la svelta, no? Ma per anni cosa hanno fatto le grandi? Mandavano gli emissari.
Il famoso scouting,
esatto,
che se ne fanno anche
lo
adesso.
Scouting, no? Era l'osservatore che diceva. E lui aveva mandato aveva probabilmente un sudamericano a vedere un olandese a vedere.
Diciamo una cosa, che però non è che andò a scovare un talento, no?
Gli
chiese chi è più forte questo.
Certo,
bene, prendiamo questo.
Certo.
Quindi, insomma. Allora, io direi, se la regia è d'accordo, possiamo andare in pausa, chiudere questa prima pagina dei 100 anni della Fiorentina per aprirne subito dopo un'altra, subito dopo la pausa.
Sì, c'è un'altra bella storia, veramente.
Restate con noi.
Radio Firenze Viola.
Di nuovo in onda, abbiamo parlato del primo anno della Fiorentina e evidentemente abbiamo parlato del marchese Ridolfi. Adesso l'anno successivo, 1927.
No, ti correggo, scusa.
No.
Ricominciamo, dai.
Sì.
E quando 26-27. Ridolfi è l'apertura di tutto.
Ah, quindi questo è il primo anno.
Esatto, ora si fa il primo anno, 26-27.
Se non me le spieghi le cose.
E te l'ho detto
no,
prima.
No, ma che t'ha detto, sta buono, ben via. Ecco, ci siamo?
Gliel'avevo detto.
No, ha detto di no, guarda. Eccoci qua, allora abbiamo fatto il cappello a questi 100 anni, una specie di prefazione dedicata evidentemente al babbo, come ha detto David Bini, il marchese Ridolfi. Primo anno, 1926-27, primo campione?
Il primo campione, la prima storia veramente bella, direi da fiorentina proprio, nel senso che c'è molto sentimento, c'è molta emozione, e c'è un finale purtroppo molto triste, però... bisogna dire che il giocatore di cui parliamo era fortissimo, era un giocatore per quell'epoca stupendo. Quando poi dalla Fiorentina andrà alla Roma, a Firenze farà molto bene, ma quando dalla Fiorentina andrà, poi passerà alla Roma, diventerà il primo capocannoniere della Serie A della Roma, farà un sacco di gol. Stiamo parlando di Rodolfo Volk, detto, cioè, che era di Fiume, dovette cambiare nome spesso, sì, per in Bolteni, e quando arrivò il fascismo cambiò ancora il cognome e divenne Foschi, perché allora la parchia era quella. Ecco, Bolteni ha un record, Bolteni, chiamiamolo Folk perché si chiamava Folk, ha un record, è l'uomo delle prime volte. E a Firenze, nella Fiorentina, è stato l'uomo che ha segnato il primo gol ufficiale nel campionato 26-27 e in quell'occasione anche la prima doppietta, perché la Fiorentina batté il Pisa 3-1. E lui
come è giusto che sia, diciamo, per altro.
La differenza no, cioè, è inutile discutere. Lui arrivava da Fiume, era un istriano, e il primo torneo, una cosa ci dobbiamo ricordare, che allora il calcio di vertice, diciamo, aveva due categorie, la divisione nazionale e la prima divisione. La Fiorentina era in prima divisione e giocava, ora te lo dico,
quindi scusami, era
una specie di Serie B, Serie A e Serie B, e la Fiorentina, il girone della Fiorentina,
sicché il Pisa ci stava bene, noi no, ma il Pisa doveva star là, diciamo.
Certo, no, ma anche altre squadre c'erano, dovevano stare lì, e il girone era fatto di 10 squadre, c'erano la Reggiana che vinse il campionato, la Spalla, Pistoiese, Parma, Prato, Fiorentina che arrivò sesta, Lucchese, Pisa, Carpi e Anconitana. Tieni presente che tante squadre, per la Fiorentina era il debutto ufficiale, ma tante squadre avevano già...
Quindi diciamo erano tutte squadre, la Toscana, l'Emilia Romagna e la squadra d'Ancona delle Marche.
Esatto.
Era una specie di interregionale, un torneo interregionale.
Sì, era a gironi ovviamente, perché poi c'era... questo mi pare fosse il girone C, dico bene, Davide?
Sì.
Girone C. Quindi dopo questo finale, c'era un girone finale che decretava la squadra che sarebbe salita in divisione nazionale, e Folk fu preso anche grazie a quella, dicevo prima, alla carta di Viareggio, che permetteva
e non dilettante
non permetteva a Ridolfi di cominciare a pagare un po' qualche giocatore come del resto Folk. E lui, perché dicevo che era l'uomo delle prime volte, perché signor, il primo gol della Fiorentina, il primo gol in Serie A con la Roma, della Roma, poi signor, il primo gol nel primo derby contro la Lazio e il primo gol con la Roma in una partita internazionale contro il club français, club Francia, che era la prima partita che la Roma giocava in campo a livello europeo. E lui aveva una forza incredibile. Raccontano che aveva il primo soprannome fu a Roma fu Sciabolone con doppia B, perché tirava, come direbbe Piccinini, delle sciabolate che lasciavano il segno. Ed è famosa una sua frase, perché lui dice io non penso, io tiro, ed è diventata la storia. E a Roma avevano creato, ora vado a cercare, un coro ovviamente in romanesco stretto, che diceva l'ala centra e Volk tira e segna, questo è il gioco e la Roma ve lo insegna. E questo era il coro che gli facevano a Volk, mi pare che l'ala si chiamasse Chiti, non vorrei sbagliare, della Roma. Comunque lui a Firenze fece veramente veramente bene, non segnò la doppietta come ti ho detto all'inizio sul campo di Abellini. L'allenatore era il primo allenatore di quella squadra, era un ungherese anche lui, che era Sky, e il primo straniero della Fiorentina, ecco, l'ho trovato questo. Dimmi però se torna, Davide, perché qui mi devi correggere, era un difensore ungherese, Arpad Posteiner.
Esatto.
E vedi, ho studiato.
Bravo.
Volker era nato.
Quindi sottolineiamo questo: primo straniero della Fiorentina è stato un ungherese. Un ungherese, cioè, sì. Arpad Posteiner.
Sì.
No, per uno.
Il Volker era nato a Fiume il 14 gennaio del 2006.
Quindi aveva 20 anni.
Aveva 20 anni quando è arrivato alla Fiorentina e aveva iniziato ovviamente nella squadra di Fiume, il Gloria Fiume, che poi si fuse con l'Olimpia e divenne la famosa Fiumana, che giocava il campionato in Italia. E quell'anno lui, il primo anno con la Gloria, aveva segnato 11 gol in 14 partite. Tornò a Fiume, portò la Fiumana in divisione nazionale e lì nacque una storia molto bella, perché la coppia d'attacco della Fiumana era considerata top. Ne abbiamo già parlato una volta.
Sì, certo, perché ricordiamo a chi ci ascolta con attenzione il garbo di seguirci da 4 anni, che chiaramente certe storie ritornano, perché quando abbiamo fatto le 50 partite più belle di Coppa, le 50 più belle partite del campionato, evidentemente i personaggi rientrano in queste storie, così come quando andremo a fare la Fiorentina dall'80 al 2020 e quando abbiamo fatto gli ultimi 40 anni a Fiorentina ritroveremo ad esempio Bertoni, insomma è chiaro.
Certo, è per forza. Perché quelli sono,
a parte sono delle belle rinfrescate, poi chiaramente li vedremo anche dalla triangolazione.
Vedremo sui personaggi, certo. Come in questo caso. E lui, il caso fu questo: la coppia d'attacco della Fiumana era Folk Mihajlić, e Roma e Napoli si scatenarono su tutte e due. Tutte e due le squadre volevano la coppia intera. Allora ci fu guerra, diatriba.
Come Massaro e Monelli, per intendersi.
Come?
Come sì. Massaro e Monelli.
Sì, però loro facevano tutti e due gol, tanti gol. E allora intervenne la FGC, la federazione, e per dirimere il caso,
uno dei Pamela
mandò Folk alla Roma e Mihajlić a Napoli. E Folk alla Roma divenne una roba. Cioè si era già visto che era un top, uno che era dal gol facile. Tieni presente che alla Roma in 5 anni, secondo le statistiche, perché sono diverse, l'ho viste, segnò comunque in una, diciamo quella che penso sia più attendibile, 106 gol in 160 partite. Cioè,
buona me media.
Direi che non era poco, era diventato un idolo del testaccio.
Non è la media di Miconi però, perché Miconi ne abbiamo 14 in 11, tanta
era,
roba.
Era un idolo, era diventato un idolo del testaccio, e faceva coppia in attacco con un personaggio di cui parleremo per forza, che era il dottor Bernardini.
Eh beh, per forza.
Bernardini, ora poi lo racconto il finale, allora facciamo parlare Davide. Bernardini fu uno degli ultimi, anzi fu l'ultimo a salutare Folk. Davide, raccontaci te di Folk, detto Siegfriedo, perché dico questo e poi ti do la parola, perché se no mi dimentico, perché lui aveva questo aspetto biondo, grosso, aspetto nordico alla Siegfriedo, e a Roma ovviamente era diventato Siegfriedo, ecco. Quindi il secondo soprannome era questo.
Benissimo, allora Rodolfo Folk è stato a far parte della loro Hall of Fame viola nel 2015, prima non l'abbiamo ricordato, ma anche il Marchese Luigi
Rodolfo è fondatore anche della Hall of Fame
nella prima edizione del 2012. Quindi Rodolfo Folk, grazie al servizio militare, c'era questa possibilità che i calciatori che prestavano servizio militare erano autorizzati a tesserarsi provvisoriamente per la squadra della città dove effettuavano la ferma militare. E quindi Folk, che era arruolato nel Genio Telegrafisti a Firenze, insieme a Sernaciotto, un altro nome che poi tornerà nella nostra storia,
entra il personaggio anche lui, ci sarà anche lui,
esatto, e rinforzarono la prima Fiorentina del 26-27 prendendo il nome di Bolteni per Folk e Serravalli per Sernaciotto. Così poterono girare da concessione dei permessi da parte delle gerarchie militari e quindi arruolarsi direttamente. Fu una stagione eccezionale perché in 21 gare segnò 14 reti, poi non fu abbastanza per riuscire a garantire alla Fiorentina quella promozione in cui i Ridolfi per primo speravano tutti, però insomma comunque era una stagione iniziale di assettamento con una rosa composta mettendo insieme giocatori di due squadre e inserendo elementi nuovi, quindi fu sicuramente una stagione molto sperimentale, ma l'impatto di Folk fu veramente eccezionale. Il peccato è stato che è rimasto una stagione sola alla Fiorentina, ha avuto poi un'ottima carriera nella Roma. Se poteva rimanere a Firenze si sarebbero sicuramente viste le qualità di Folk più a lungo e magari avrebbe aiutato la Fiorentina a raggiungere qualche risultato in anticipo rispetto ai tempi.
Allora, la seconda parte della storia di Folk è molto più triste, perché lui chiude, tieni presente, a Roma ha un altro record. A Roma hanno fatto più gol di lui nella Roma solo Totti, Amadei, Zeco e Pruzzo. Cioè lui è ancora oggi il quinto cannoniere della Roma. Insomma, voglio dire, è qualcosa di...
Sì, anche la Roma c'ha 100 anni, se non sbaglio. Sì, quindi
è qualcosa di
importante,
di sostanzioso, sì. Lui, dopo la Roma, lui tornò in Toscana, ma nel Pisa, in prima divisione, e fece 16 gol in 30 partite. Poi andò alla Triestina per avvicinarsi a casa, giocò pochissimo e tornò poi a Fiume. Nell'estate del 48 Folk torna in Italia, ma ci torna in esilio con l'esodo dei giuliani, dei dalmati da quel pezzo di Jugoslavia, che poi divenne Jugoslavia. E in esilio lui chiede...
Quindi aveva 42 anni.
42 anni. A 42 anni trova ancora un ingaggio nel Montevarchi, e anche lì gioca un po', però insomma, sono 42 anni.
Poi 42 anni a quei tempi sono quelli
da
di
Montevarchi, ti avevo detto una curiosità, che lui in quegli anni c'era, nella nazionale c'era italiana, c'era un giocatore come Peppino Meazza, per cui lui era chiuso, però riuscì a giocare una partita con la nazionale B, segnò, l'Italia vinse 4-1 contro la Grecia, e lui segnò una doppietta, tanto per
a 42 anni
per non farsi mancare niente. Comunque lui torna in Italia, come ti ho detto, gioca nel Montevarchi e poi finisce con la sua famiglia in un campo profughi a Laterina, vicino Arezzo, vicino a Montevarchi. E lì inizia veramente comincia a girare anche da esule, gira tutto il Friuli, da Gorizia a Trieste a Udine, e finché ecco, poi a quel punto lo smistano a Laterina, e lui ci vive fino al 56 con la moglie e la seconda moglie e tre figli. Tieni presente che nessuno si ricordava più di lui, finché un giorno trovò, per fortuna, per sua fortuna, un posto di lavoro nel 60 come fattorino alla piscina del CONI al Foro Italico. Poi lui aveva problemi di cuore, ma era malato di cuore, e si ritirò in una casa di cura sui Castelli Romani a Nemi, e qui praticamente era come scomparso. E c'è una famosa, lo sto andando a cercare perché non mi ricordo, l'ultimo che ritrova Folk è Fulvio Bernardini. Fulvio Bernardini racconta che era stato un portiere del suo stabile a dirgli: sa, dottore, Folk è in questa cassa di cura per anziani, eccetera, eccetera. Non aveva una lira Folk, però veramente era finito in miseria. Allora Bernardini andò, lo trovò, lo aiutò, e poteva poi d'improvviso, raccontava Bernardini, d'improvviso scomparve, cioè non lo trovò più nella cassa di cura. Finché un giorno, e qui ora vorrei leggerlo perché mi ha abbastanza toccato, finché un giorno arriva la notizia della
scomparsa
sua morte. Ma tieni presente che lui muore la notte fra muore il 2 ottobre dell'83, ma la notizia arriva per caso, insomma, al Corriere dello Sport, perché lui era stato un personaggio del Corriere dello Sport, arriva solo due giorni dopo. E Alberto Marchesi, che è stato una firma storica, fantastica, del Corriere dello Sport, racconta nel pezzo, lo ricorda in questa maniera, e dice e scrive: nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 1983, in un lettuccio del secondo reparto uomini della cassa di cura Villa delle Querce di Nemi, è morto Rodolfo Volk, nato a Fiume il 14 gennaio 1906. La ferale notizia ci è stata recata da uno dei suoi figli, Rodolfo Romano Volk, primogenito, nato a Roma nel 1929 al Viale Liegi, a circa un anno dal trasferimento alla S Roma del cannoniere che riempì con le cronache dei suoi irresistibili gol le gesta della società giallorossa all'inizio degli anni 30. Un periodo memorabile per una squadra sorta soltanto nel 1927, eccetera, poi va avanti. Un altro figlio, Giulio, ha ricevuto il triste messaggio a migliaia di chilometri di distanza dall'Italia, in quanto lavora e vive in Australia insieme alla moglie e quattro figli. L'ultima volta che vedemmo Rodolfo Volk in vita fu nel dicembre del 1981, allorché ci recammo a fargli visita insieme all'ingegner Dino Viola, presidente della Roma. Fu un incontro davvero patetico. Rodolfo, patetico nel senso, no? Ecco, c'era da
commovente.
Rodolfo, affetto da cardiopatia sclerotica e da una forma acuta di artrosi che gli impediva la deambulazione, seduto su una poltrona accanto a Dino Viola, che da ragazzo era stato un suo accanito tifoso ai tempi del favoloso Campo Testaccio. Lui si commosse fino alle lacrime, mentre il presidente giallorosso faceva scorrere le pagine del volume celebrativo del cinquantenario romanista, soprattutto quella in cui la forza dirompente del centravanti Rodolfo Volk era stata fissata magistralmente dall'obiettivo del fotografo. E poi dice... Il ricordo di uno dei più grandi campioni giallorossi compresi nell'arco di mezzo secolo di storia finisce qui. È rivolto soprattutto ai giovani tifosi che oggi si scatenano di fronte alla grande Roma attuale, campione d'Italia.
Sì, c'è Pruzzo infatti in questa pagina.
Alla Roma del Falcao, Ancelotti, eccetera, eccetera. E del senatore Dino Viola. Insomma, un presidente che ha vissuto, sia pure giovanissimi, i tempi eroici del testaccio. Ed è quindi in grado di descrivere, cari ragazzi, qualcuno dei gol irresistibili segnati da Rodolfo Volk, detto Sciabolone, morto quasi dimenticato nella casa di cura di Villa delle Querci. Ecco, questo è il racconto di Alberto Marchesi, e insomma fa un certo effetto, no? pensare oggi che quanto sono osannati, celebrati i campioni, le legends, no? E allora gente che tira, perché allo stadio a Roma era pieno quando c'era lui, non è che portava migliaia di persone ad assistere a uno spettacolo, a emozionarsi e poi dimenticare.
Beh, ci sono queste storie nel calcio, no? Per esempio anche Garrincha è un altro che è morto povero e come dire, e solo. Ci sono queste storie, questi calciatori.
A quei tempi. Davide.
Sì, sono storie molto amare, ma purtroppo, come ricordavate poco fa, ce ne sono tanti esempi, anche meno eclatanti, meno famosi, ma comunque di personaggi che sono stati ad alti livelli fino alla nazionale e poi sono finiti veramente nella miseria più nera, ma soprattutto nel disinteresse più nero. Purtroppo l'attività sportiva ti porta sotto le luci della ribalta e ti fa sentire un divo e ti dà in quel momento benessere economico. Magari tanti di quei ragazzi dell'epoca non erano abituati o non avevano qualcuno dietro che li aiutasse a gestire quello che in quel momento era la loro ricchezza economica temporanea del momento, e hanno dilapidato il patrimonio e si sono trovati in situazioni di grandi difficoltà. Lascia un'amarezza profonda, perché la chiusura del cerchio porterebbe a dare comunque la riconoscenza e il giusto spazio a chi, come ricordavi giustamente prima, ha fatto gioire, emozionare migliaia e migliaia di persone per tanti anni. In questi casi purtroppo la vita sa essere molto amara, e chi non ha qualcuno vicino che lo aiuta a gestirsi, anche in tempi non lontanissimi, negli anni, anche qualche calciatore degli anni 60-70 si è trovato in situazioni di questo genere. Purtroppo abbiamo tanti esempi, sono situazioni veramente brutte, che lasciano riflettere su quanto le luci della ribalta possono essere emozionanti e rapide nell'accendersi, ma spietate quando si spengono.
Tieni presente, voglio ricordare che in quel campionato Folk segnò, come ho detto prima, 11 gol, dopo di lui Baldini e Benassi con 3, quindi per dire quella differenza c'è. E in quel divenne subito un eroe, no? Un protagonista, perché fece la doppietta contro il Pisa, poi segnò anche la partita dopo a Reggio Emilia, la Fiorentina vinse 1-0, segnò alla terza contro il Parma, segnò la quinta a Ferrara contro la SPAL, dove la Fiorentina perse, segnò la sesta, cioè nelle prime stava facendo i record di Battistuta,
come Battistuta, cioè, segnò 11 partite,
saltò per una partita, quindi alla sesta segnò contro la Pistoiese, doppietta, e poi si è preso un po' una pausa e tornò a segnare di nuovo contro la Reggiana, ma la Fiorentina perse in casa, pensa, aveva vinto 3-0 a Reggio Emilia, perse 4-3.
Ecco, ma in quella squadra dove c'era Folk c'erano altri giocatori di livello, o Folk, come dire, era la star assoluta e gli altri erano dei gregari, David?
Ma in quella squadra sicuramente era la stella, i giocatori di livello erano limitati, c'era Italo Bandini che era un ottimo attaccante, che anche lui è entrato a far parte della storia della Fiorentina entrando nella Hall of Fame viola, però insomma sicuramente è stato, diciamo, la stella in quel campionato. Il capocannoniere era quello che riusciva a finalizzare tutte le occasioni della squadra e cercare di portare la squadra verso la promozione. Insomma, sicuramente era, tra virgolette, il Batistuta della prima Fiorentina, senza nessuna ombra di dubbio. Insomma, poi la sua carriera successiva lo ha portato a segnare veramente a Roma una quantità di reti impressionanti, quindi viene da pensare che con una Fiorentina strutturata in maniera migliore forse Volk avrebbe dato un contributo ancora più determinante.
Sì, infatti la cosa da tenere presente è che quella, cioè, da ricordare sempre, che era la prima Fiorentina della sua storia, quindi insomma chissà, mettersi insieme, oggi no, quando ci sono 3-4 giocatori nuovi, sì, dice, certo, bisogna aspettare a capire a quelli era.
È un po' tipo la Florenzia Viola, quando ripartì, che cominciarono da zero, c'era Di Livio, ma è una cosa del genere, cioè è una nascita, quella era una rinascita, questa è una nascita.
E insomma arrivò a metà classifica, sicché più o meno, ma presto si sarebbe fatta valere.
Beh, insomma, direi che sono due personaggi che ci stanno perfettamente nella storia secolare della Fiorentina, no Davide?
Sia assolutamente, due personaggi di grande spessore che hanno dato, diciamo, il calcio d'inizio alla Fiorentina, uno a livello organizzativo, gestionale e proprio di idea base, e l'altro il primo grande protagonista della Fiorentina nella sua prima stagione del debutto.
Bene, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Vogliamo un po' spoilerare cosa ci sarà nel 27-28?
Beh, guarda, sì, l'abbiamo detto prima. Prenderemo un altro bomber della Fiorentina, Luigi Miconi. Anche lui veniva da Udine. Vengono tanti giocatori.
Anche Virgini,
No, ma tanti in quel periodo lì, poi da Fiume, da Lungheria.
Terra di bomber, terra di bomber.
Sì, no, era gente, poi era bella gente. Se vedi le foto di Sciabolone, di Volk, era gente che non la spostavi, erano querce proprio. Quindi arrivano tanti, e lui è uno che segna tanto, però anche lui purtroppo per la Fiorentina resta una stagione poi...
Sì, poi una stagione sarà 14 con 11 partite, lo spezzone, esatto. Poi sarà scopriremo poi perché.
Certo, perché era bravo.
No, perché c'era solo 11 partite, non lo dire ora.
No, ma perché il girone
era breve, era rapido. Sì. Ah, che meraviglia, ora c'è 150 partite, invece sarebbe stata contenta la mia moglie, No. Miconi ci piace, Bini? Ci sta bene, Miconi?
Sì, certo che ci piace, certamente ci sta bene, sicuramente un grande protagonista del 27-28.
Bene, siamo arrivati davvero alla fine. Grazie a David Bini e al Museo Fiorentina. Ricordiamo, insomma, che questa istituzione fa vivere la storia centenaria della Fiorentina grazie al lavoro di tanto volontari. Quindi magari David vale la pena anche ringraziarli, no? Perché
assolutamente, i nostri volontari vanno sempre ringraziati, perché sono il fulcro, il centro operativo di tutte le nostre attività. Siamo ancora in attesa di poter avere la sede espositiva fissa e aspettiamo notizie dal comune in questo senso oramai dall'anno scorso, e speriamo di poterla avere presto per poter raccontare,
far vedere
e mettere veramente a disposizione di tutta la popolazione, di tutti i turisti, di tutti i tifosi, di tutti gli appassionati della storia del calcio, la storia della nostra squadra, che oramai è quasi centenaria.
Davide, grazie mille. Alberto,
ciao Davide, grazie
a tutti voi.
Ci troviamo la prossima settimana alla stessa ora qua su Radio Firenze Viola.
Ok, benissimo.
Ciao a tutti e forza Viola.
Radio Firenze Viola.